Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, che è nostro Padre, l'amore di Gesù Cristo e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore ci offre ancora un'occasione di conversione. Siete disposti a convertirvi? Siamo disposti? Ecco, 40 giorni, ma noi abbiamo una meta bella, la meta è la Pasqua, è come una salita in montagna dove la gioia è la cima. Certo, c'è la fatica lungo il cammino e c'è l'impegno davvero di lasciare tutto quello che è peso inutile per arrivare alla meta, capaci di goderla questa cima. E la cima per noi è l'incontro con Gesù, che si realizza anche stamattina qui nell'Eucaristia. Quindi non è un periodo di tristezze o di penitenze, è un periodo di scelte serie, profonde, per una vita che sia veramente una vita degna di essere vissuta. La prima lettura ci dà già il tema della giornata. Noi scegliamo di credere in Dio. Nell'Antico Testamento, questo brano che leggiamo, la fede si esprimeva nella storia concreta, la creazione del mondo, ma poi i patriarchi, Abramo, Isacco, Giacobbe, poi arriva anche Mosè. Allora, è la storia di salvezza, un Dio che conduce un popolo alla salvezza, e proprio per questo il buon ebreo si presenta davanti all'altare di Dio e porta i suoi doni, ripetendo le formule che adesso ascoltiamo dal lettore. Se nel Vecchio Testamento la fede era nella storia del popolo, la seconda lettura si dice che per noi credenti in Cristo non è più la storia, ma è la persona di Gesù il centro della nostra fede. Ed nasce dal cuore, non dalla bocca. La bocca proclama, ma prima deve essere una convinzione profonda: Gesù è il Signore. E questo lo può dire chiunque, non c'è barriera culturale, né di razza, né di colore, né di uomo o di donna. È magnifica la visione universale di questo piccolo brano della lettera ai Romani. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione davanti a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano e anche essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. È parola del Signore. Se sei figlio di Dio, la proposta del diavolo a Gesù parte con questa frase. Il Vangelo che abbiamo letto segue immediatamente il battesimo di Gesù, quando, vi ricordate, si sono aperti i cieli e una voce, che è la voce del Padre, ha detto: tu sei mio figlio. Allora capite l'aggancio. Il brano del Vangelo vuole esaminare cosa vuol dire essere figlio di Dio. Siccome anche noi siamo stati battezzati, e anche noi il giorno del nostro battesimo Dio Padre ha detto: tu sei mio figlio, verifichiamo anche noi il nostro rapporto. Che parte ha Dio nella nostra vita? Anzi, meglio ancora, che volto ha il Dio in cui noi crediamo? È un Dio che vuole il nostro bene? È un Dio che noi vorremmo, ecco, provo a pensare a volte, come capita anche a me, ho un problema da risolvere e allora mi metto a pregare. Capita anche a voi, penso, no? Una malattia di un amico, un parente, un problema serio da risolvere, che bello, entriamo in preghiera e parliamo con il Signore. Però è bellissimo questo, però normalmente diciamo: Signore, tu adesso devi fare quello che io ho pensato, guarisci mia mamma, fammi fare l'esame, trovami il lavoro. Cioè, capitemi, dalla giusta preghiera rivolta a Dio si passa con molta facilità a pretendere che Dio sia il nostro servo e faccia quello che vogliamo noi. Allora, il diavolo, ma non il diavolo, direi Gesù all'inizio della sua vita pubblica, il Vangelo di Luca che ce lo racconta, Luca non era uno dei dodici, Luca si è convertito dopo la risurrezione di Gesù, il Vangelo l'ha scritto 30 anni dopo, allora a questo punto Luca non sta facendo la cronaca, non ha fotografato con una telecamera il diavolo e il Signore che dialogavano fra di loro. Mette in scena una situazione che noi viviamo tutti i giorni. Tutti i giorni noi ci troviamo a decidere qual è il rapporto che noi abbiamo, le cose che abbiamo attorno, la nostra fede, i problemi che da risolvere e la tentazione di usare Dio per i nostri comodi. Allora, le tre tentazioni, se avete notato, per due volte il diavolo incomincia dicendo: se tu sei figlio di Dio dovresti fare un bel miracolo, la prima volta. La seconda volta buttati giù dal tempio, vedrai che gli angeli ti sosterranno. Cioè, delle cose assurde, non sono le nostre tentazioni, o meglio, lo sono profondamente, perché è proprio il meccanismo che c'è nella nostra mente, nel nostro cuore. Prendiamo la prima tentazione. Siamo davanti a un problema delle cose materiali, in questo caso c'è la fame, le pietre, di che si trasformino in pane, direi quasi un'aggressione violenta ai beni materiali perché diventino, come dire, quello che piace a me, quello che in quel momento ho bisogno io. Metteteci tutte le passioni, il bisogno di mangiare, il bisogno della sessualità, il bisogno del potere, il bisogno, cioè tutte cose che proviamo tutti i giorni. E la tentazione è di usare il fatto che abbiamo un Dio papà, un Dio che ci ama, un Dio che ci ha voluto i suoi figli e di dire: dai, risolvimi questo problema. C'è una visione individualistica, egoistica, egocentrica di risoluzione di un problema senza uno sguardo a tutto l'insieme. Quindi è la tentazione dell'egoismo che ha come sua direi contrappeso, quello della solidarietà. Allora la domanda: Gesù nella sua vita, quanto ci risulta dai Vangeli, quale scelta ha fatto? Vi ricordate un solo episodio dove Gesù si è andato a cercare privatamente qualcosa per lui e non si sia interessato degli altri? Quindi vedete che il Vangelo sta fotografando le grandi scelte di Gesù e ci dice: ascolta, sei figlio di Dio come lo era lui, deciditi a fidarti davvero di questo Dio, entra in un atteggiamento non più egoistico, o almeno correggilo, fai un cammino per poter veramente convertire il tuo cuore, modificare le tue scelte, diventare capace di un occhio che guarda a tutti i fratelli in una forma veramente di solidarietà. Allora la seconda tentazione entra nello stesso stile. Il diavolo addirittura dice a Gesù: sarebbe molto bello che tu potessi possedere tutti i regni della terra. E qui c'è l'ambizione. Io così penso alla voglia che tutti abbiamo di essere conosciuti dagli altri, accettati dagli altri. Guardate anche i nostri giovani, se possono brillare in qualche cosa lo fanno, non è un male, lo fanno volentieri. Ecco, il male comincia quando, pur di emergere, pur di avere potere sugli altri, io butto via le leggi, mi prostro in adorazione del diavolo. Pensate, la proposta della seconda tentazione, guardate che ce l'abbiamo tutti i giorni: osservo la legge o la modifico a mio piacimento? Sto al comandamento di Dio? Ma sì, ma questa volta lo imbroglio un po', insomma. Guardate, dalla dichiarazione delle tasse alla decisione di usare la sessualità prima, dopo il matrimonio, secondo la legge di Dio o contro la legge, noi ci prostriamo, ci prostituiamo ai nostri comodi e modifichiamo le cose pur di brillare, pur di affermare noi stessi, pur di avere l'applauso, pur di realizzare un nostro progetto. Allora capite che il Vangelo non è un raccontino di favole del passato. Gesù, davanti a queste situazioni, provate a pensare alla vita di Gesù, ha scelto sempre di essere a servizio, mai di dominare. Trovate un solo episodio dove Gesù abbia prepotentemente preteso di dominare. Anche nell'annuncio del Vangelo Gesù proponeva, non prepotentemente, ma dolcemente: se vuoi, se vuoi. Allora io devo domandarmi se io adesso nella mia vita di oggi sto vivendo secondo la prostituzione che si mette ad adorare Satana, cioè che butta via le leggi e le trasforma per i propri comodi, i propri capricci, e ce ne sono esempi legalizzati dalla legge italiana, anche di tanti altri stati, per cui tu puoi fare delle cose orribili, ma la legge te lo consente. Allora a questo punto il cristiano deve fare una scelta. La tentazione ce l'abbiamo costantemente. La terza tentazione è ancora più subdola, perché pensate, mentre, fateci caso, anche il Vangelo è scritto con estrema intelligenza. Le prime due risposte di Gesù, che comincia dicendo: sta scritto, cioè c'è la parola di Dio, c'è la Bibbia, sta scritto, Satana, vai a leggertela. La terza tentazione è Satana che dice: sta scritto che tu sarai salvato dagli angeli, quindi puoi fare, cioè in fondo sei il figlio del padrone e quindi puoi fare quello che vuoi, che il padrone ti salverà. Cioè un'idea di un Dio a tuo servizio, perché io sono figlio del padre, allora lui deve intervenire a risolvermi tutti i miei problemi e io posso fare tutto quello che voglio. Allora capite che, facendo una sintesi adesso di queste tre tentazioni, potrebbero essere tre, quattro, due, non è importante, è: sei veramente figlio di Dio? Sai chi è Dio? Hai cercato di capire il volto di Dio? Hai visto che il volto di Dio è quello di Cristo, che è il volto di chi non ha mai dominato sugli altri? ha scelto di essere a servizio degli altri, quindi il servizio, la solidarietà, il perdono, il cercare veramente di aiutare le persone a vivere. Ecco, Dio è un papà innamorato di ciascuna delle sue creature, ma dolcemente, senza prepotenza, sempre pronto ad aiutare, sempre pronto a perdonare, ma aspetta la tua scelta libera, la tua volontà, la tua libertà. Allora l'esame di coscienza che noi dobbiamo fare, il primo, è: il volto del Dio che io credo è veramente quello di Gesù? Lo approfondisco? Lo faccio mio? E di riflesso, io come figlio che atteggiamento tengo verso Dio? Vi faccio degli esempi concreti. La preghiera. Io prego che Dio faccia quello che io ho pensato. No. Pensate a Gesù, che continuamente diceva: io sono venuto per fare la volontà del Padre. Il Padre ha un progetto, io lo voglio realizzare. Questo progetto passa attraverso la croce, cioè passa attraverso il dono, l'amore, la gratuità. E io seguo il progetto del Padre. Non gli chiedo di cambiarlo, non gli chiedo di darmi le comodità. La proposta la promessa che Dio ci ha fatto non è di toglierci gli ostacoli, non è di evitare la morte, non è di evitare le prove, ma di esserci fedelmente presente con tutta la sua forza vitale, che permette di affrontare, di superare, di vincere qualunque prova, fino al momento della nostra morte, quando nell'entrare nell'abbraccio dell'amore misericordioso del Padre, la nostra vita sarà salvata per sempre. Allora, cammino quaresimale vuol dire conversione da una visione infantile di Dio a mio servizio, mio schiavetto, a un Dio Padre che vuole la mia responsabilità seria, il mio impegno, la mia scelta, perché mi ha fatto a sua immagine e somiglianza e vuole che io sia veramente dignitosamente uomo, io dignitosamente donna, cioè capace di realizzare il suo progetto d'amore. È un cammino che dura 40 anni, 50 anni, notate i numeri, quando la Bibbia parla dei 40 giorni del deserto, vuol semplicemente ricordarci i 40 anni del deserto del popolo ebreo che dall'Egitto passa alla terra promessa, cioè la vita, la nostra vita. Ecco, questo cammino non dura 40 giorni, dura tutta la nostra vita e il Signore è al nostro fianco. Cadiamo, commettiamo peccati, siamo fragili, non c'è problema, non è quello. L'importante è il cammino, da che parte stai andando. Il Signore non è preoccupato che tu hai ancora molte cose da convertire, il Signore è preoccupato che tu non abbia sbagliato la strada e proprio andando in questa direzione, adagio adagio, ti converte anche per mezzo di tutto quello che ti capita. Allora, Quaresima. La meta, la Pasqua, la gioia, la pienezza dell'amore col Signore. Noi in cammino con fiducia, con speranza, perché è Lui che trasforma il nostro cuore, non sono i nostri sforzi. E allora viviamo con gioia anche l'Eucaristia di questa mattina, questo rifornimento potente, un Dio che ci fa cibo per nutrire la nostra fame, altro che pietra trasformata in pane, Dio che diventa cibo per la povera creatura umana per farla diventare una creatura divina. Continuiamo così l'Eucaristia con gioia.